Allora, buonasera a tutti, e grazie insomma per essere tutti qua, grazie anche a Ilaria per avermi invitato. Io non so se posso essere all'altezza delle aspettative che lei ormai ha instillato in voi. Ma...
solo una nota, se compaio è per vedere se funziona questo coso, tu non ti inquietare.
Tieni conto che non abbiamo aspettative. Quindi...
Ok, quindi via tutte le aspettative. Facciamo questo piccolo viaggio insieme. Allora, io devo sicuramente mettere come premessa il fatto che sono fondamentalmente un teorico, però la mia idea è che vogliamo in qualche modo andare un po' con le mani in pasta, diciamo, con questa ora d'astronomo, quindi vedere un pochino più da vicino che cosa fanno gli astronomi. In questo caso è l'astronomia di questi lampi gamma, che è, se vogliamo, un po' un mondo a sé, che qualche volta addirittura fa un po' fatica a comunicare col resto del mondo astronomico, in particolare perché questi lampi gamma, come vedrete, hanno delle proprietà particolari, per esempio il fatto che durano poco, e l'astronomia dei transienti, cioè delle cose che durano poco, è estremamente diversa dall'astronomia delle stelle, per esempio, che stanno lì e ogni volta che vogliamo andarle a vedere prendiamo il telescopio e aspettiamo che c'è una notte buona e lo guardiamo. Allora, i lampi di raggi gamma, probabilmente molti di voi li hanno già sentiti e sanno già della scoperta, giusto per riassumerla, sono stati scoperti un po' per caso, un po' per fortuna, gli inglesi dicono in modo serendipito, da questi satelliti Vela. Questi satelliti erano stati messi in orbita dagli americani per controllare se i russi facevano test nucleari nell'atmosfera, nell'alta atmosfera o sul lato oscuro della Luna. C'era stato un trattato negli anni 60 tra americani e russi per smettere di fare test di armi nucleari, e quindi giustamente non è che ti fidi completamente, quindi pensi a degli strumenti per controllare il tuo nemico o insomma la tua controparte. Quindi, come deve essere un satellite per controllare se ci sono esplosioni nucleari sulla Luna o nell'atmosfera? Un'esplosione nucleare fa un sacco di energia e soprattutto la fa attraverso queste reazioni, un pochino anche di fusione, ma soprattutto di fissione nucleare di nuclei pesanti, no? Quando ho una fissione, non so se avete presente lo scenario, ma c'è un nucleo pesante, si rompe in dei pezzi meno pesanti che sono instabili perché hanno troppi neutroni, no? E questi pezzi in cui si rompe il nucleo più pesante si dice che decadono, cioè in qualche modo da nuclei di elementi pesanti X diventano dei nuclei stabili attraverso l'emissione di elettroni e di raggi gamma. La cosa che ci interessa soprattutto sono i raggi gamma. Se io faccio scoppiare una bomba nucleare qui, facciamo che immaginiamolo soltanto, ecco, c'è un sacco di aria qua intorno, e i raggi gamma emessi da questa bomba sono molto presto assorbiti dalle particelle dell'aria, e quindi una bomba nucleare sulla Terra tendenzialmente non fa tanti raggi gamma se io la guardo da lontano, no? Li fa lì vicino, vengono assorbiti nell'aria, diventano parte dell'energia che poi scalda l'aria, che fa tutto il casino che fa. Se invece faccio questo esperimento sulla faccia oscura della Luna o nell'atmosfera, mi aspetto che questi raggi gamma non abbiano aria con cui interagire, quindi possano andare liberi e quindi possono essere rilevati. Quindi gli americani che cosa hanno messo su questi satelliti? Dei rivelatori di raggi gamma. Dopo vediamo anche un po' come si fa a fare un rivelatore di raggi gamma, almeno a livello zero, io non so molto più di quello che vi dirò. E quindi questi satelliti trovano nel 67 vengono messi in orbita, se non sbaglio, o 68, nel 69 iniziano a vedere questi lampi di raggi gamma. Chiaramente immagino che la prima volta che sono arrivati i dati dai satelliti qualcuno si è un attimo agitato, poi hanno iniziato a capire dal 69 al 72 che questi lampi non venivano dalla Terra. Vediamo poi come hanno fatto a capire che non venivano dalla Terra. Innanzitutto vediamo che, capito che non venivano dalla Terra, Ray Klebezader, che era il capo del gruppo di scienziati che lavoravano sui satelliti, pubblica un articolo dove dice: osservazioni di lampi di raggi gamma di origine cosmica. Se vogliamo, senza volerlo, dà anche il nome a questi sorgetti, perché poi sono rimasti gamma ray bursts in inglese, lampi di raggi gamma. E quindi quello che hanno fatto sostanzialmente è, li hanno visti un po', hanno capito che non venivano dalla Terra, quindi non erano di interesse militare, e quindi hanno avuto il permesso dall'esercito di rendere questi dati pubblici e di pubblicare queste figure. Queste figure sono l'informazione principale, e continuano ad essere anche oggi, per chi studia i gamma ray burst. Si chiamano curve di luce. Che cosa rappresentano? Qua c'è il tempo, e sull'asse verticale c'è il numero, si chiamano conteggi, possiamo pensarlo come il numero di fotoni, quindi di particelle di luce, che sono arrivate al rivelatore, di particelle di luce gamma. E questo numero varia nel tempo, ok? Quindi, per esempio, se guardo questa curva qua, all'inizio varia poco, poi c'è un po' una diminuzione della quantità di luce che arriva, poi aumenta di nuovo, diminuisce, è molto variabile, all'inizio è tante, poi pian piano va giù. Queste tre curve di luce sono le curve di luce dello stesso evento visto da tre dei satelliti Vela. Allora, è proprio questo il punto che ha permesso di localizzare, di capire che questi eventi non venivano dalla Terra o dalla Luna o neanche dal Sole, ma venivano da fuori. Perché? Come hanno fatto? Hanno fatto la cosiddetta triangolazione. I satelliti Vela erano in orbita attorno alla Terra, in un'orbita di un raggio di circa 10.000 km. Se uno si fa due conti, vede che la distanza tipica tra questi due, una coppia di due satelliti in questa orbita, se la misuro in tempo luce, è circa un centesimo di secondo luce. Cosa vuol dire? Che se io mi metto qua e sparo un segnale luminoso verso l'altro, arriva all'altro satellite in un centesimo di secondo. E allora, che cosa faccio? Vedo che due di questi satelliti hanno registrato un segnale e vedo già a occhio che questo segnale è molto simile. Allora, cosa faccio? Prendo i picchi e li sovrappongo a quelli visti dall'altro satellite. Siccome ogni satellite mi ha mandato il segnale dando un orario all'arrivo di ciascun picco, dalla sovrapposizione dei picchi posso capire in modo abbastanza preciso qual è la differenza di tempo di arrivo della luce che ha provocato ciascuno dei picchi, ok? Ora, se un segnale luminoso arriva da questa parte, no? E investe prima questo satellite e poi questo satellite, mi aspetto che la differenza di tempo sia proprio 0.01 secondi, se questa è la distanza in unità di tempo luce tra un satellite e l'altro. Se è diversa, vuol dire che evidentemente il segnale non è arrivato così, ma è arrivato per esempio così. Se arriva per così, colpisce questo e poi questo con una differenza di tempo più piccola, no? In particolare, quello che riesco a ricavare dalla differenza di tempo è l'angolo con cui è arrivata la luce. L'angolo perché è semplicemente dato dal fatto che io capisco quanto tempo ci ha messo il segnale e questo tempo, che se volete è il tempo delta t, lo devo confrontare con il tempo luce, che è, per chi è più matematicamente orientato, d fratto c, è il rapporto tra la distanza tra i due satelliti e la velocità della luce. Comunque non preoccupatevi di questa formula, okay? Quello che capisco dalla differenza di tempo è che posso misurare l'angolo di arrivo. Siccome io so un angolo ma non so come è orientato, un angolo senza sapere quanto è orientato, se qua ho una linea e questa è una che fa un angolo con quella, posso averlo in tre dimensioni in qualunque orientazione relativa a questa linea, e quindi fa nel cielo un cerchio, ok? Quindi con la triangolazione, usando due satelliti, posso identificare un cerchio, in realtà un anello, perché ho un'incertezza sulla differenza di tempo, che è l'anello nel cielo da cui può essere venuto il segnale. Se faccio lo stesso lavoro con altri due dei satelliti, ho un altro cerchio e quindi ho dall'intersezione due regioni possibili di provenienza del segnale. Se il segnale è arrivato anche al quarto satellite, allora mi va ancora meglio perché riesco ad avere una sola regione. Purtroppo le regioni che si riescono a identificare con questo metodo, se i satelliti sono così vicini, non sono molto precise. Ora, questa slide, non vi spaventate, cioè, ci sono un paio di formule, ma da capire c'è solo una cosa semplicissima, che allora, qua c'è un po' la visualizzazione della geometria con cui io faccio il mio calcoletto dell'angolo di arrivo, ok? Coseno di teta sarebbe, se volete, il coseno di questo angolo. Qui è la misura dell'angolo. Qua ho scritto che la derivata di questo coseno rispetto alla differenza di tempo è questo numero. Vuol dire che se io non so tanto bene questa differenza di tempo di arrivo, perché non è facilissimo sovrapporre le due curve di luce che sono arrivate dai due satelliti, se io faccio un errore nella misura di qua, questo errore mi dipende dalla velocità della luce fratto la distanza tra i satelliti. Se voglio ridurre l'errore che faccio nella misura dell'angolo, siccome non posso cambiare la velocità della luce, purtroppo, devo prendere i satelliti e porli più lontani. Questa idea era molto chiara nella testa di Kevin Hurley, un astrofisico americano che però lavorò in Russia per molto tempo, e che ebbe l'idea di mettere questa idea in pratica sia usando satelliti americani che usando satelliti russi, e di creare una rete interplanetaria di satelliti tutti sensibili alla luce gamma, quindi tanti satelliti capaci di misurare i fotoni gamma, e usare le informazioni di questi satelliti molto più lontani, in particolare satelliti attorno a Venere, due russi, Venera 11 e Venera 12, e uno americano, Pioneer Venus Orbiter, un satellite in un'orbita simile a quella della Terra, ma quasi dall'altra parte rispetto al Sole, quindi ha una distanza molto molto grande dalla Terra, Helios 2, un satellite che si chiamava International Solar Earth Explorer, che stava nel punto L1, non so se qualcuno ne ha sentito parlare, è un punto dove sostanzialmente il satellite viene portato appresso dalla gravità della Terra, ma rimane alla stessa distanza dal Sole, ok? E tutta una serie di satelliti attorno alla Terra che erano già diventati di più. C'erano i Vela, ce n'erano anche alcuni russi, c'era questo High Energy Astrophysical Observatory che si chiamava anche Einstein Observatory, che era uno dei primi satelliti che era sensibile a raggi gamma e X. Okay. Quindi c'era tutta una rete, questo era alla fine degli anni 70, di satelliti che potevano vedere i raggi gamma, e quindi da qui si poteva fare questa triangolazione, e questa volta non è con tre o quattro, ma è con tanti satelliti, e da questa triangolazione si poteva ricavare la posizione in cielo. La precisione con cui si riusciva a ricavare questa posizione in cielo, del gamma ray burst, del lampo gamma, era circa, si poteva andare nei casi peggiori da 10 minuti d'arco per 10 minuti d'arco, che è proprio la dimensione del Hubble Ultra Deep Field, che voi conoscete bene perché è anche stampato molto in grande qua sotto ed è bellissimo, fino ad arrivare, nei casi migliori, a una dimensione di circa un centesimo, che è un minuto per un minuto d'arco. Okay? Ora, se io so la posizione a meno di questa incertezza, è molto difficile capire da dove sta venendo il segnale, perché qua dentro, come vedete, ci sono una quantità spropositata di galassie. Se la so a questo livello, inizia ad essere un po' più ragionevole. Ci saranno qualche decina di galassie, almeno di quelle che riesco a vedere con Hubble, in questo pezzettino di cielo, e quindi magari ho qualche informazione in più che mi può dare un'idea di quale sia di queste la galassia da cui è venuto il segnale, ammesso che sia una galassia, perché nessuno mi dice che debba venire invece, che non debba venire invece dal sistema solare, per esempio. In realtà c'erano già delle indicazioni sul fatto che non potevano venire dal sistema solare questi lampi. Non potevano venire dal sistema solare perché se ne vedevano venire da tutte le direzioni. Mentre il sistema solare, come penso che sappiate molto meglio di me, è tutto distribuito più o meno su un piano, no? Quindi se una cosa viene dai pianeti del sistema solare, mi aspetto che venga sempre da questo piano, giusto? se viene dalla galassia, mi aspetto che venga più o meno sempre dal piano galattico, che anche lui, se volete, è una strisciata nel cielo, non è tutto, a meno che non sia una regione sufficientemente vicina a noi, per cui sia più o meno una sfera contenuta nel piano galattico, da essere apparentemente isotropa, cioè da permetterci di vedere raggi che vengono da tutte le direzioni, anche se vengono da una regione vicina a noi nella galassia. Okay. Infatti, diciamo che la disputa grande tra gli astronomi ai tempi, quando ancora non si era riuscito a identificare una galassia da cui provenivano questi segnali, era: vengono dalla galassia oppure vengono da fuori dalla galassia. L'argomento principale di quelli che dicevano che vengono da dentro la galassia, da dentro la Via Lattea, era il fatto che se fossero venuti da molto più lontano, l'energia che c'era in questa luce doveva essere spaventosa. Questo lo rivediamo dopo, ci torniamo su questo fatto, ma è molto semplice l'argomento, no? Se io metto una lampadina molto lontana, devo vedere poca luce. Se la metto vicina, devo vedere tanta luce. Però posso avere anche la situazione in cui la lampadina è molto lontana, ma è estremamente luminosa, ok? E quindi io vedo tanta luce, anche se è molto lontana. E quindi l'argomento di chi diceva che dovevano venire dalla galassia era: ma se tu li metti lontano, in galassie molto lontane, queste lampadine, questi gamma ray burst, devono essere di una luminosità folle. Non conosciamo nessun processo che sia così luminoso. Non è possibile che vengano da galassie fuori, da altre galassie. Devono venire dalla nostra galassia. E quindi c'era questa disputa aperta, perché invece altri dicevano: no, vengono da fuori e sono prove veramente potenti. E qualcuno già aveva messo in piedi delle idee, dei modelli su quali potessero essere le sorgenti di questi gamma ray burst. Ma non voglio parlarvene adesso, dopo ci ritorniamo. Ritorniamo quindi a noi. Abbiamo visto che c'era questa rete interplanetaria alla fine degli anni 70, anni 80, con tante sonde che potevano permettere di localizzare anche entro una finestra di un minuto d'arco per un minuto d'arco la posizione di queste sorgenti. Il fatto è che tutte le volte che si riuscì a localizzare con questa precisione queste sorgenti, si puntarono telescopi su telescopi, si guardarono queste galassie e quelle galassie stavano lì, buonine, non facevano niente di strano. E quindi nessuno aveva capito se o si sbagliava qualcosa nella localizzazione o... Probabilmente il problema era che la luce che ci proveniva, la luce gamma, forse era anche seguita o in concomitanza con altre emissioni di luce, per esempio luce visibile, luce radio, ma evidentemente durava poco. Durava così poco che il tempo che ci mettevo io a ricevere i segnali da tutti i satelliti, metterli insieme, farmi tutte le triangolazioni, pubblicare la posizione possibile, dire a tutti quanti quelli che hanno i telescopi di guardare in quella direzione, era troppo tempo. Tipicamente ci mettevano dei giorni, cioè prima di riuscire a trovare la posizione con questa precisione ci mettevano dei giorni, guardavano giorni dopo e non vedevano assolutamente niente. E così si dovette aspettare fino agli anni 90, quando finalmente andò in orbita BepoSax. BepoSax è un satellite italo-olandese, di cui tra l'altro una parte è stata fatta proprio dall'osservatorio di Brera, ed è stato un grandissimo successo dell'astronomia delle alte energie degli anni 90 e primi 2000, che è durato fino ai primi 2000. E che cosa aveva di speciale? Allora, innanzitutto aveva questa camera a grande campo, wide field camera, che permetteva per la prima volta, se vogliamo, non proprio per la primissima, ma era una cosa molto nuova, permetteva di vedere una grande porzione di cielo, di vedere la luce gamma e luce X di questa grande porzione di cielo contemporaneamente. Okay? Quindi permetteva di tenere sotto controllo un pezzo grande di cielo e vedere se venivano questo tipo di luci, ma non solo. I satelliti Vela facevano questa cosa, ma non sapevano da che parte veniva la luce, non facevano un'immagine, sapevano che era arrivata la luce. e sapevano che era arrivata e poteva arrivare da qualunque direzione, ma non sapevano distinguere le direzioni. Invece questa camera si chiama così perché fa le immagini, fa le fotografie, ok? Con un modo molto furbo che dopo vi spiego. Poi aveva degli spettrometri X gamma. Gli spettrometri sono strumenti che permettono di analizzare la luce che arriva e capire tutti i colori che ci sono dentro, tutte le lunghezze d'onda, ok? E di farlo in questo caso con fotoni di raggi X o di raggi gamma, che non era una cosa ovvia al tempo. E uno di questi era fatto dall'osservatorio di Brera. Aveva una capacità di puntamento. Avere un satellite in orbita attorno alla Terra che è capace con dei razzetti di ruotare su vari assi, di puntare una parte di cielo, e quando ha puntato quella parte di cielo di puntarla sempre, anche se se sta orbitando attorno alla Terra, non è una cosa facilissima, non è una cosa ovvia. E il fatto di avere un puntamento relativamente veloce e stabile con questa precisione era una cosa, diciamo, abbastanza nuova. Una cosa, se volete, divertente era la memoria che aveva dentro. Oggi ci sembra un po' ridicolo, 450 megabit, non sono neanche megabyte, ci vogliono 8 di questi per fare un megabyte, quindi era una cosa come 70 megabyte di memoria su una cassetta con un nastro magnetico, per cui praticamente il satellite faceva un giro attorno alla Terra, in questo giro registrava tutti dei dati sulla cassetta, finito il giro, quando entrava in vista di comunicazione con la stazione di riferimento, la stazione sulla Terra, doveva chiaramente mandare tutti quanti i dati per poter cancellare la cassetta e registrare di nuovo la prossima orbita. Se c'erano problemi di comunicazione, la cassetta rimaneva piena e non si poteva registrare niente. Se un gamma ray burst durava tanto, a un certo punto si riempiva la cassetta. Un po' come quando avevamo le cassette, registravamo la canzone, a un certo punto finiva la cassetta e...
Però già nel 1996 esistevano le memorie molto più veloci, non sequenziali. Come mai hanno usato vecchio supporto?
Non lo so.
Posso rispondere?
Certo.
Le cose che volano nel 96 sono state costruite nel 76. Certo. Ed è tecnologia che deve essere certificatissima. A terra, perché se il suo rivelatore non funziona a terra può andare a cambiarlo. Una volta che è lanciato nello spazio bisogna essere assolutamente certi che la tecnologia
è chiara. Forse avevano anche problemi di effetto di radiazione.
Sono vecchie quando vengono lanciate perché devono essere sicure. Questo è il motivo per cui c'erano.
Questo ha detto anche il signore qua in prima fila che quando sei nello spazio sei esposto ai raggi cosmici e quindi devi avere qualcosa che sai trattare, sai schermare in modo che non si rovini. Quindi insomma ci sono tutta una serie di motivi probabilmente, io non lo so. È, diciamo, tra virgolette divertente, era un problema di big data, no? Di quello che abbiamo anche adesso, no? Che abbiamo troppi dati e non sappiamo dove metterli. È esattamente così anche nel 96, soltanto con dimensioni diverse. Allora, vi spiego un attimo come funziona la Wide Field Camera, la camera a grande campo, questa camera che permetteva di fare fotografie di luce gamma del cielo. Allora, il principio di funzionamento l'ho trovato molto interessante e molto furbo, tra virgolette. L'idea è avere questa maschera codificata. Allora, il problema, quando abbiamo luce, raggi gamma o raggi X, è che quando noi vogliamo fare una fotografia con la nostra macchina, abbiamo una lente. Questa lente prende la luce che arriva da tanti punti e la focalizza su uno spazio piccolino che è lo spazio del nostro sensore, se è una macchina digitale, o della nostra pellicola, se è una macchina analogica. Quindi dobbiamo essere capaci di focalizzare questi raggi luminosi. Nel caso della luce gamma non siamo capaci di focalizzarla, cioè non siamo capaci di prendere un fotone gamma, cambiare la sua strada, di fare, se volete, delle lenti che cambiano la direzione dei raggi gamma o degli specchi. Quindi ci serve un altro metodo. Il metodo molto intelligente trovato, è di avere questa maschera in cui ci sono delle parti che sono trasparenti ai raggi gamma e delle parti che non lo sono, con una figura, una qualche figura che io conosco a priori, ok, la disposizione delle parti trasparenti e parti non trasparenti, che crea un'ombra sul sensore sottostante, e questa ombra chiaramente cambia a seconda della direzione di provenienza dei raggi incidenti. Okay? Quindi in un dato momento io ho un'immagine su questo sensore che è data dalla sovrapposizione di tante di queste ombre, perché la luce viene da tante direzioni contemporaneamente, ma ognuna di queste ombre io la conosco perché ho fatto in modo che ho fatto la maschera in modo che conosco e ho fatto già i calcoli per capire come è fatta quell'ombra in quella determinata situazione. E quindi quello che posso fare a posteriori è ricostruire le direzioni di arrivo di tutti i raggi da come sono sommate tutte queste ombre che conosco. Okay. Si chiama deconvoluzione. E questo è come appare nella realtà, c'è questa superficie qua, non si vede tanto bene, ma ha tutti come dei buchettini che sembrano un po' casuali, ma che sono una figura conosciuta. Da qui arriva la luce con varie possibili direzioni e proietta ombre che sono conosciute a priori. Questa è una fotografia, un'immagine di quello che vede il sensore che sta sotto quella maschera, ok? Come vedete, vede i supporti, questa croce nera sono i supporti che tengono sospesa la maschera, ok? E più vede questa cosa che sembra apparentemente casuale, che è la somma di queste tante ombre. Analizzando punto per punto questa immagine, si può fare questa deconvoluzione e ricostruire, per esempio, questa immagine che non si vede benissimo, ma è un'immagine del centro galattico, del centro della nostra galassia, vista nei raggi X gamma. Ci sono alcune sorgenti che emettono in questa banda. E quindi, come vedete, si riesce a fare una fotografia senza focalizzare la luce. Questa era una cosa, diciamo, abbastanza nuova. L'altra cosa che c'era erano gli spettrografi, e gli spettrografi richiedono di ricavare quanti fotoni, quindi quanta luce mi sta arrivando, e anche di saper distinguere le varie frequenze, quindi le varie energie con cui mi arrivano i fotoni, ed era basato sul principio dello scintillatore accoppiato a un fotomoltiplicatore. Non so se ne avete mai sentito parlare. Fondamentalmente c'è un cristallo dove ci sono dei nuclei atomici che possono essere colpiti dai raggi gamma. Quando sono colpiti si dice che si eccitano, cioè entrano in uno stato eccitato. Quando si disecitano emettono un elettrone. Questo elettrone viene raccolto attraverso una differenza di potenziale, un campo elettrico qua, e viene convogliato nel fotomoltiplicatore. Il fotomoltiplicatore è una serie di anodi, quindi di superfici che hanno che sono a differenza di potenziale una dall'altra, in cui quando il primo viene colpito da un elettrone produce una scarica di elettroni che colpisce il secondo, produce tante scariche che colpiscono il terzo. In questo modo il numero di elettroni che viene prodotto da uno iniziale è moltiplicato e diventa tanti, e questi tanti elettroni sono capaci di far sentire quindi una corrente in un circuito che misura, quindi se volete misura indirettamente l'arrivo del fotone iniziale attraverso questa serie di amplificazioni. Non so se vi ho dato l'idea, diciamo, la cosa importante è capire, c'è un modo, è furbo, se capisco qualcosa di elettronica ho un'idea un pochino più precisa, ma insomma, a noi interpretativi basta sapere che c'è e funziona. E quindi Beppo Sachs, qualche mese dopo che era entrato in orbita, perché è entrato in orbita mi sembra a luglio del 96, alla fine del febbraio del 97, finalmente vede uno di questi lampi gamma. Come vedete la figura è simile a quella dei satelliti Vela, no? È un pochino più bellina perché la risoluzione temporale è migliore, ma fondamentalmente è sempre più o meno la stessa cosa. ma per la prima volta si riesce a trovare la posizione di provenienza dei raggi gamma in un tempo molto breve, non con una precisione superiore alla rete interplanetaria, ma con un tempo molto breve, usando la camera a grande campo che avete visto prima, facendo l'immagine, distinguendo nell'immagine quale poteva essere la possibile risoluzione, la possibile sorgente, la posizione di provenienza, girando il satellite che vi ho detto prima che può girare su se stesso, guardando la possibile sorgente con gli strumenti, tra cui soprattutto quello costruito a Brera, che vede i raggi X, e videro per la prima volta, vi faccio vedere prima questa cosa qua, un'immagine, diciamo, in raggi X, dove c'era qualcosa che all'inizio era molto luminoso e poi non lo era più tanto. Quindi qualcosa che stava svanendo, che è proprio quello che uno si aspettava. Se non ho mai visto niente prima, era perché sono arrivato tardi, perché la luce svaniva. Ed è proprio quello che videro in questa immagine. Adesso vi dico. Allora, questa è la circolare che mandarono... Enrico Costa e collaboratori quando fecero questa osservazione. Allora, praticamente alle 2.58 del mattino, tempo universale, quindi in Italia erano più 2, mi sembra, no? Le 5 del mattino, le 4, sì, le 5 del mattino, c'è il trigger, vuol dire che il satellite si è accorto che sono arrivati i raggi gamma e ha mandato il segnale. Hanno guardato la curva di luce, quella che abbiamo guardato noi, hanno capito che poteva essere qualcosa di interessante. Hanno fatto l'immagine con la camera a grande campo, quindi con questa deconvoluzione, e hanno trovato una possibile posizione a meno di 3 primi. 3 primi è un pochino peggio della rete interplanetaria nel caso migliore, però insomma, siamo lì. Hanno fatto questa TOO, Target of Opportunity, vuol dire hai uno strumento che puoi chiedere di manovrare subito perché hai l'opportunità di vedere qualcosa che se no se ne va. Hanno puntato subito gli strumenti a campo più piccolo, che sono gli spettrografi, quindi questi altri strumenti che vedono la luce X, con cui hanno fatto questa figura. Hanno visto questa figura 8 ore dopo l'arrivo del gamma ray burst. Hanno messo qualche ora per fare l'immagine, capire la posizione, di qualche ora per poter comunicare col satellite, dirgli di girare nella zona giusta. Alla fine ci hanno messo 8 ore, che è stato chiaramente un record al tempo, no? E quindi cosa hanno fatto? Hanno mandato questa circolare alla comunità astronomica dicendo osservate anche voi, guardate anche voi perché c'è qualcosa di interessante che potrebbe valere, insomma, una grossa scoperta. Quindi loro videro questa immagine e videro che andava giù la luminosità. Questa è ancora la curva di luce, ma della luce X, se volete è il corrispondente di questa immagine, però dove non ci sono più i colori ma ci sono dei numeri, quindi delle quantità che rappresentano quanta luce è arrivata, ok? E quindi si vede molto chiaramente, il primo puntino di sopra è la prima misura, questa è la seconda misura dove c'è, si dice, un limite, vuol dire che è la luce che è arrivata in questa seconda misura è meno di questo. Non sappiamo dire quanta è esattamente, ma sappiamo che è meno di ciò. E non so se è abbastanza chiaro.
La linearità è solo ipotizzata, chiaramente.
Questa linea, diciamo, è una linea che è stata calcolata per congiungere questi punti e dei punti successivi misurati da altre osservazioni. Ok, non è lineare perché questo è un grafico logaritmico. Questi sono secondi, un giorno è fatto di quasi 100.000 secondi, quindi questo è circa un giorno, un pochino meno, qua è un giorno. Quindi come vedete le osservazioni sono molto prima che sia passato un giorno. E ci sono delle altre osservazioni, ma adesso vediamo ancora. Se volete, fu un momento molto concitato, eccitante per la comunità, no? E quindi tutti cercarono di puntare nella direzione per capire se riuscivano a vedere qualcosa. I primi a vedere qualcosa che non fosse luce gamma o X, ma fosse luce visibile questa volta, furono gli astronomi alle Canarie, di questo gruppo di telescopi che si chiamano Isaac Newton, in cui c'è il William Herschel Telescope, Isaac Newton Telescope e alcuni altri, e puntarono il William Herschel, che era un pochino migliore come telescopio, e videro questa immagine. Puntarono alcuni giorni dopo il Isaac Newton, videro questa immagine e capirono che c'era qualcosa di diverso. Trova le differenze, qua c'è qualcosa che se ne stava andando. Quindi questa è la posizione di questo transiente, di questa cosa che varia nel cielo. L'immagine ottica permette di trovare la posizione molto, ma molto meglio dell'immagine X, delle immagini precedenti. Cioè, quello che era una pallona grande prima, ora è diventato un pallino, ok? E quindi ora sappiamo veramente da dove viene. Allora, con altri telescopi ancora più potenti e con tanto tempo di osservazione questa volta, si guardò in quella direzione tante volte per tanto tempo, finché non si raccolse abbastanza luce da fare questa figura che si chiama spettro. Questo, se volete, è quello che avete visto probabilmente in altre forme, come una specie di banda colorata con i colori dell'arcobaleno e con delle righine, no? Questo, se volete, dà l'intensità di ciascuno dei colori della banda colorata. È lo spettro in luce ottica, questa è la lunghezza d'onda in angstrom, quindi questa è luce ottica, luce visibile, dell'oggetto che sta nel punto dove c'era quella sorgente che se ne andava via. Questo oggetto, guardando queste righe caratteristiche, viene identificato come una galassia molto debole, che sarebbe stato difficile da vedere altrimenti. Cioè, se uno passava lì col telescopio per sbaglio non si accorgeva che c'era, doveva guardare tanto e raccogliere tanta luce. E si riesce a misurare il redshift. Questa, se volete, da un punto di vista sia astronomico che teorico, è la rivoluzione nel mondo dei lampi di luce gamma, che arrivò, quindi, se volete, prima volta che si è visto un lampo di luce gamma, 1969, prima volta che si misura il redshift, che ci dà poi la distanza, è 1997, quindi sono passati quasi 30 anni. E questo chiaramente risolve qualunque disputa. Questo redshift dà una distanza che dopo vediamo che è assolutamente lontanissimo dalla nostra galassia, e quindi l'energia che c'è in quella luce è una cosa spaventosa. E infatti forse avete già sentito dire che queste esplosioni sono le esplosioni più potenti dell'universo. Dopo vediamo un pochino nel dettaglio che cosa si pensa che siano. Osservazioni successive sono state fatte anche con Hubble Space Telescope, che, pur essendo non un telescopio molto grande, è nello spazio, quindi permette di vedere con una pulizia e con una risoluzione molto migliore rispetto ai telescopi terrestri, e si è proprio potuto distinguere addirittura molti giorni dopo l'esplosione del gamma ray burst, addirittura centinaia di giorni dopo, la luce che proveniva dall'oggetto e questa cosa qua che è la galassia, ok? Quindi si è capito che c'era una galassia e c'era un punto della galassia da cui arrivava questa luce che stava svanendo, e con gli strumenti più potenti che avevamo a disposizione si poteva vedere fino anche a 100 giorni. Va bene, e quindi che cos'è questa cosa? Proviamo a capire. Allora, innanzitutto, se uno è un interpretativo come me, cosa fa? Dice, ok, io voglio sapere quanta energia c'è in questa luce, perché è davvero il punto principale. Se sai l'energia, capisci praticamente tutto. Infatti vi farò vedere che da sola l'informazione dell'energia che c'è dentro, sostanzialmente capiamo di che cosa si tratta. Ok? Quindi stiamo riproducendo in una certa misura il momento in cui ci fu la prima misura di distanza, e quindi si poteva veramente fare questo ragionamento semplice e lineare che ci porterà a capire che cosa sono i lampi gamma. Allora, la distanza che uno misura perché sa la cosmologia, e quindi deve fare un po' di calcoletti, questa si chiama distanza di luminosità, è una delle possibili misure di distanza, quindi la chiamiamo semplicemente distanza, è 4,3 gigaparsec, che vuol dire 14 miliardi di anni luce, giga. questa galassia starà a 14 miliardi di anni luce da noi, ok? È esploso quando l'universo aveva 7,3 miliardi di anni. Attenzione, lo so che tu sei un po' sorpresa, perché tu dici, ma come, l'universo ha 13,7 miliardi di anni, la luce come ha fatto a fare 14 miliardi di anni luce in quel tempo? E il trucco è che si espande l'universo, quindi sta a 14 miliardi di anni perché nel frattempo l'universo si è espanso. Okay. Quindi è più lontano della distanza a cui sarebbe potuto essere se l'universo fosse stato fermo, no? E io ho due punti, questo emette e manda la luce a questo, intanto si allontanano, quando arriva qua la luce, questi sono molto più lontani di prima, ok? Quindi insomma, ha fatto 14, cioè questa è la distanza, ma ok.
Quindi il tempo che ricevi la luce si allunga anche lui, vedete che velocità si allontana questo signore.
Il tempo a cui
lui è esploso, poi dopo 100 giorni tu vedevi ancora la luce.
Sì. Ah, sì, sì, sì.
Il tempo che tu riesci ancora a vedere la luce.
No, in questa differenza di tempo è irrilevante. Possiamo pensarla come ferma la galassia, in questa, per 100 secondi. Qua sono miliardi di anni, però. Un pochino più. Quindi, sappiamo la distanza, possiamo misurare quanta energia aveva. Come si fa? Ok, torniamo alla parte un pochino concettuale, ci proviamo tutti insieme. Allora, facciamo che una lampadina a una certa distanza da una finestra, ok? Che emette luce. Ora, la luce della lampadina parte e si espande in una sfera, giusto? Questa sfera diciamo che ha raggio R. Cioè, se io ho una sfera di raggio R e ho dentro una quantità di luce, e se poi questa sfera si espande, il raggio è aumentato, ma la luce, l'energia che sta in questa sfera, è sempre la stessa, giusto? Si conserva. Però attenzione, se si conserva l'energia nella superficie della sfera, l'energia in un quadratino di una certa area che decido io, per esempio di un metro quadrato, dovrà... Qualcuno ha detto qualcosa? Dovrà diminuire, no? Cioè, se io voglio che la quantità di luce che ho su tutta la sfera sia sempre la stessa, ma la sfera si espande, la quantità di luce in un quadratino di un metro quadrato deve andare sempre, deve essere sempre di meno, ok? E per cui, quando questa sfera si espande e arriva alla finestra, la quantità di luce che entra nella finestra, che ha un'area che è quella lì, è fissata, dipende da quanto è lontana la lampadina, ok? La quantità di luce che entra nella finestra si chiama flusso, ok? Il flusso sarebbe la quantità di energia luminosa che entra in un'area, di una certa area predefinita, per esempio un metro quadrato, oppure un centimetro quadrato, di solito per gli astronomi è un centimetro quadrato, in un dato tempo, ok? Quindi è energia in unità di area, in unità di tempo. Queste sono le spaventosissime formule. Questa è l'area di una sfera di raggio R, ok? L'area della superficie di una sfera. La luminosità è l'energia fratto il tempo, quindi se io voglio, se io so il flusso che è l'energia fratto il tempo fratto l'area, devo moltiplicare per l'area. E lo vedo qua, scusate, ecco, questa è l'unica cosa veramente un po' brutta che vi faccio vedere. Moltiplico, questa qua è l'area della sfera in cui si è espansa la luce che è partita dal gamma ray burst, no? È partita a una distanza di L, distanza di luminosità, e quindi per arrivare fino a noi si è espansa in una sfera di raggio di L. Qua c'è la sorgente, si espande, qua ci siamo noi, arriva a noi, ma tutta la luce sta in questa sferona, solo un pezzettino arriva a noi, ok? Il pezzettino che arriva a noi ci dà il flusso, ok? Perché vediamo che nella finestrella del nostro strumento arriva questa energia, misurata in erg, scusate, sono le unità CGS che usiamo in astronomia, per centimetro quadro per secondo, ok? Quel 10 alla meno 8 è, l'ho preso dalla figura, da questa figura qua, ok? È il flusso, qua è 10 alla 4, ma le unità sono 10 alla meno 12 per quadro al secondo, e quindi 10 alla 4 per 10 alla meno 12 per 10 alla meno 8. Scusate, per questo momento matematico. Quindi moltiplico per questa area di questa sfera il flusso che ho e ottengo la luminosità, giusto? E ottengo 10 alla 49 erg al secondo. Per confronto, siccome dico, ah vabbè, è un numero, non ho mai sentito parlare, lo confronto con la luminosità del Sole. Il Sole fa 10 alla 33 erg al secondo, vuol dire che questo è 16 ordini di grandezza, quindi 1 e poi 16 zeri volte la luminosità del Sole. È una cosa completamente fuori di testa. E non solo, se penso che durava circa 100 secondi, se qua adesso moltiplico l'energia per unità di tempo, per il tempo, ottengo l'energia che c'era dentro a quella luce, che è 10 alla 51 erg. 10 alla 51 erg è quasi come prendere il Sole, schioccare le dita e trasformarlo istantaneamente e completamente in energia luminosa, ok? Che è una cosa completamente folle, perché in tutta la sua vita il Sole emette più o meno quella energia lì, ma in 10 miliardi di anni, invece questa è stata emessa in 100 secondi. Tutto questo fa chiaramente capire che non si può trattare di una reazione nucleare come quella che c'è nel Sole che fa questa energia. L'efficienza della reazione nucleare di fusione nucleare, il cosiddetto ciclo PP, l'avete sicuramente sentito, che produce energia all'interno del Sole, è appena lo 0,7%. Vuol dire che in 10 miliardi di anni il Sole converte soltanto lo 0,7% della sua massa in energia, e tutta la sua massa convertita in energia è confrontabile con l'energia del gamma ray burst, stato in 10 miliardi di anni, non in 100 secondi. Quindi ci vuole qualcos'altro. Cosa ci vuole? Chi indovina? Questa è facile, se volete. Come si fa a fare così tanta energia? Ci vuole un buco nero. Ah, eccolo qua. Cioè, abbiamo bisogno di qualche cosa che possa convertire massa in energia con un'efficienza spaventosa. E questa cosa è solo la gravità estrema di un buco nero.
Chiedo scusa, non potrebbe essere focalizzato?
Certo, certo. Giustissimo, e adesso ci arriviamo. E c'è un'altra cosa da dire. La variabilità che vediamo in queste curve di luce è su tempi di qualche secondo o anche meno. Se uno riesce a vedere, se uno riesce a distinguere anche tempi più piccoli di questi, vede che anche qua ci sono delle variabilità, ok? Quindi ho una sorgente di luce la cui luce è in qualche modo intermittente, varia tanto in tempi molto piccoli. Ora, se io ho una cosa molto grande come il Sole, prendo il Sole intero, no? C'è un punto del Sole in questo momento che è un pochino più vicino a noi che è il punto, diciamo, che punta verso di noi di questa sfera, e poi ci sono dei punti più lontani che sono, se volete, nell'immagine del Sole sono quelli al bordo, ok? Perché è una sfera, quindi ha una pancia e la pancia è rivolta verso di noi, quindi c'è un punto più lontano e dei punti, c'è un punto più vicino e dei punti più lontani. Se io spengo il Sole così adesso, cosa succede? Che mi accorgo che manca la luce prima del punto più vicino a noi e poi mano a mano di tutti i punti più lontani. Perché? Perché la luce da ognuno di questi punti ci mette un tempo diverso ad arrivare a noi. Dai punti più lontani ci mette più tempo. Quindi prima vedo che si spegne il centro, poi si spegne, diventa un anello e poi si spegne l'anello. Ok? Questo cosa significa? Che se io ho un Sole intero, grande, che si accende e si spegne, si accende e si spegne, io non vedo on off, non vedo come se qualcuno giocasse con l'interruttore, vedo una cosa molto più dolce, vedo uno spegnimento lento e un'accensione lenta, ok? Questo tradotto su questa figura vuol dire, se io voglio una sorgente che fa tutta questa energia e che la fa con questa intermittenza che io ho osservato, cioè vedo queste variazioni molto brusche, deve essere piccola, non può essere grande come il Sole, deve essere tanto più piccola. E questa è un'altra indicazione del fatto che non può essere una stella, ma deve essere qualcosa di molto più compatto, come un buco nero. Non so se avete un'idea, ma un buco nero che pesa come il Sole ha un raggio di 3 km. Cioè, lo vediamo da qua, no? Se lo mettiamo qua fuori. Ora lei dice, potrebbe essere focalizzato. E questo è sicuramente un argomento interessante di cui discuteremo sicuramente. Allora, l'idea è che ci sia un buco nero. E a questo punto quindi uno dice, va bene, ho capito che sta in delle galassie, no? Perché ne ho visto uno e stava in una galassia. Ho capito che l'energia è così spaventosa che l'unica cosa che riesco a immaginarmi che possa tirar fuori tutta questa energia in questo poco tempo e variando così tanto è una cosa piccola e estremamente massiva come un buco nero. E allora dico, va bene, come faccio a fare un buco nero? Qualcuno sa come si fa a fare un buco nero? Non ho capito. Ecco, per esempio, sì. Allora, diciamo, fondamentalmente i teorici hanno trovato due modi principali per fare un buco nero. Un collasso di una stella massiva, cioè una stella molto grande che piano piano nella sua vita all'inizio brucia soltanto l'idrogeno, poi quando ha finito l'idrogeno brucia l'elio, poi quando finisce finito l'elio brucia il carbonio, l'ossigeno e il silicio, e diventa così a strati, no? Ha tanti strati di materiale che ha bruciato, ogni volta ne ha bruciato uno, poi brucia il successivo e diventa una cipollona. A un certo punto cerca di bruciare il ferro al suo interno, ma purtroppo il ferro, tu provi a fare la fusione nucleare col ferro, ma non ti viene fuori non ti viene fuori energia, anzi gliela devi dare. Quindi la stella, come ultima parte del suo tentativo di rimanere in vita, cerca di fare la fusione nucleare con i nuclei di ferro, li fonde, ma invece che ottenere energia la perde, e quindi invece di avere qualcosa che l'energia che la spinge, la tiene bella gonfia, ha della energia negativa, quindi della mancanza di energia che la fa collassare, ok? E nel suo nucleo molto rapidamente, quindi questo collasso comprime tantissima materia e crea un buco nero, ok? E questo è uno degli scenari preferiti, se volete, per come si fa a fare un gamma ray burst, un lampo di luce gamma, o un buco nero che si è creato all'interno di una stella in fase di collasso, ho anche del materiale che ci sta cadendo addosso, quindi quale situazione migliore? Ho materiale che cade su un buco nero. Qui ho questa situazione che si chiama accrescimento, quindi in cui ho del materiale che sente la gravità del buco nero, si muove velocissima, crea tutta una serie di condizioni per cui posso lanciare tantissima luce in giro. Okay? In particolare si pensa che questa luce venga lanciata lungo un getto molto focalizzato, estremamente focalizzato, proprio come questo che vediamo qua. Quindi in realtà probabilmente l'energia di gamma ray burst è meno di quella che abbiamo calcolato prima, perché prima, se vi ricordate, abbiamo fatto questo calcolo pensando che la luce si distribuisse su tutta una sfera, se invece è soltanto un getto tutto il resto della sfera lo butto via, ok? Quindi a seconda di quanto è grande questo getto, di quanto è focalizzato, in realtà il requisito di energia può essere più o meno. E voi direte, vabbè, ma tu con lo scenario del buco nero, che l'hai tirato fuori perché avevi questa energia spaventosa, ottieni una soluzione in cui ti viene fuori un'energia molto più piccola. E allora può anche non essere un buco nero. In realtà non si è trovato di meglio, per cui questo è lo scenario principale. In realtà c'è una prova, se vogliamo, del fatto che questo scenario è vero, o meglio, è credibile. Questa prova è il fatto che nel 1998, quindi un anno dopo la prima misura di redshift, di distanza di un lampo di luce gamma, c'è stata l'osservazione di una supernova, SN sta per supernova, associata a un gamma ray burst, a un lampo di luce gamma. Cosa vuol dire? Che allora, in questo caso la galassia era molto molto più vicina, si vedeva benissimo, si vede così bene che ti accorgi che il punto dove è successa la cosa è lontano dal centro della galassia, ok? E la luce che è venuta fuori da qui all'inizio sembrava un gamma ray burst e poi era strana. E la gente dice, ma cos'è questa cosa? Non sembra il gamma ray burst come quello che abbiamo visto l'anno scorso, no? Sono arrivati quelli che fanno supernova e hanno detto, ah, no, quella è una supernova. Un po' particolare, perché questa supernova era una supernova molto potente, molto più della media, però una supernova che i supernovisti conoscevano, sapevano. Hanno detto, ah, sì, 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 siamo sicuri. E quindi c'è stata la prima associazione di un gamma ray burst con una supernova. Ma la supernova si genera proprio allo stesso modo, cioè qua quando c'è la creazione del buco nero durante il collasso della stellona, una parte del materiale viene invece sparato in fuori, probabilmente da due diciamo forze principali. Innanzitutto, quando il nucleo di ferro collassa su se stesso diventa molto caldo, i nuclei di ferro diventano, si separano, diventano di nuovo nuclei di idrogeno separati, ok? A un certo punto la pressione è tale, nuclei di idrogeno vuol dire che ci sono protoni ed elettroni in giro, non attaccati perché lì è così caldo, c'è così tanta agitazione, se vogliamo, che gli elettroni non riescono a stare attaccati ai protoni, però ci sono protoni ed elettroni, okay? Questa compressione fortissima a un certo punto porta così vicini gli elettroni e i protoni da interagire, e se vogliamo l'elettrone viene in qualche modo catturato dal protone e il protone diventa un neutrone, ma per farlo deve emettere un neutrino. Non so se avete mai sentito di questa reazione, no? Protone, elettrone, pressione altissima, l'elettrone in qualche modo penetra nel protone che diventa un neutrone, ma emette un neutrino. Quindi da qua viene fuori una caterva di neutrini, così tanti che sono la stragrande maggioranza dell'energia che viene fuori da questo evento. Questi neutrini, voi avete sentito, no? I neutrini passano attraverso tutto. Qua la densità della materia è tale per cui non passano attraverso così facilmente, ma devono spingere tanto per poter uscire da lì. E questa spinta è quella principale, probabilmente, che dà l'esplosione, che lancia in giro il resto della materia, fa la supernova. Non so se vi ho dato un'immagine, prendetela un po' così, un'immagine pittoriale di supernova. C'è probabilmente forse anche un altro effetto, ma lasciamo stare, andiamo troppo sul tecnico. Quello che, diciamo, sappiamo che ci aspettiamo che nel momento in cui nasce un buco nero dal collasso di una stella ci può essere sia il gamma ray burst che la supernova, e in questo evento del 25 aprile del 98 si sono visti entrambi. E quindi questa, se volete, è stata la pistola fumante del fatto che il gamma ray burst avviene quando nasce un buco nero, e questo buco nero nasce dal collasso di una stella massiva. Spero di non essere stato troppo tecnico. Se avete domande, interrompetemi quando volete, ve lo dico adesso che è quasi finito.
Se il raggio è focalizzato, noi vediamo solo quelli diretti verso di noi, chissà quanti altri ce ne sono che sparano in altre direzioni, non li vediamo.
Questo è assolutamente vero. Giustamente il commento è, mi hai detto che se questo raggio, quello che genera il gamma ray burst, è molto focalizzato, lo vediamo solo se punta verso la Terra, no? Se uno sta qua, il raggio non lo prende, quindi non vede niente, no? Quindi ci saranno tutta una serie di gamma ray burst che sono puntati in altre direzioni che noi non vediamo. Verissimo. Quindi se vogliamo, abbiamo uno scenario che cambia un pochino. In un caso abbiamo un numero minore di esplosioni con tanta energia, per il caso in cui sono sferici, quindi tutti li vedono, quindi noi vediamo tutti quelli che esplodono, e quindi il numero di quelli che vediamo è uguale al numero di quelli che esplodono, ok? Se invece è focalizzato, il numero di quelli che vediamo è una frazioncina, perché ci sono tutti quelli che non puntano verso di noi. E quindi l'universo è molto più pieno di gamma ray burst, un po' meno energetici. E questa è una questione sicuramente fondamentale che tutti devono tenere a mente. Allora, oggi che abbiamo Swift, ne abbiamo visti, ne vediamo tantissimi. Abbiamo Swift, abbiamo anche Fermi, abbiamo tutta una serie di satelliti capaci di vederli e questo soprattutto di localizzarli. Ne vediamo uno ogni 2 giorni, uno ogni 3 giorni. Okay? Quindi è una cosa ormai comune. Se ne vedono in continuazione, ci sono tante curve di luce, ci sono tanti dati. Purtroppo
vengono riconosciute le cause di sia siano supernova come o scandali, come in questo caso.
La supernova e il gamma ray burst vengono entrambi dalla nascita del buco nero. Quindi la causa è sempre quella. Il collasso di una stella massiva che dà luogo sia alla nascita del buco nero, sia alla supernova, sia al gamma ray burst. Quindi, però, un momento, non ho... finiamo con le domande e poi c'è un'altra possibilità.
Volevo capire, a questo punto sono un buco nero evaporato?
Sì, si creano, si generano un sacco di buchi neri. Quali sono in fila? Non ho capito, scusa.
Lei ha detto che l'energia praticamente segue un vettore.
Sì.
Se ogni 2 giorni detecca una sorta di una radiogamma, e fra direzione è sempre quella lì, è sempre lo stesso buco nero o
no? No, cioè tutti puntano verso la Terra, ma stanno in punti diversi del cielo, no? Quindi è sempre un buco nero diverso. Ma ogni volta è un buco nero che nasce, perché pensiamo che sia sempre alla nascita del buco nero, poi basta. Poi non succede nella vita del buco nero normale, solo alla nascita.
Scusa, abbiamo detto che ci poteva essere un'altra ipotesi.
C'è un'altra possibilità, sì. Allora, posso fare un buco nero facendo collassare una stella massiva, ma posso fare un buco nero in un altro modo, che oggi è estremamente interessante, e adesso vi dico perché, che è facendo scontrare 2 stelle di neutroni. Allora, non so se avete sentito parlare delle stelle di neutroni. Da quando una stella massiva arriva alla fine della sua vita e collassa, può essere che il nucleo, invece di diventare un buco nero, se non è troppo pesante, riesce a sorreggere il proprio peso e quindi non cadere e diventare un buco nero, attraverso soltanto le repulsioni quantistiche tra gli elettroni, tra i neutroni della materia che lo compone, ok? Queste repulsioni quantistiche sono, non so se avete sentito parlare del principio di esclusione di Pauli, cioè se volete una pressione che tiene i neutroni, in questo caso un po' lontani uno dall'altro, che è data dal fatto che le loro funzioni d'onda non si possono sovrapporre troppo. Non voglio andare nel dettaglio perché è una cosa complicata, però c'è questa, si chiama pressione di degenerazione quantistica, che può sorreggere la materia che costituisce questo nucleo della stella in collasso prima che diventi un buco nero, ok? Se non pesa troppo. Quindi in alcuni casi pensiamo che alla morte della stella massiva si forma una stella di neutroni e non un buco nero, ok? Prendetelo insomma un po' così. Pensiamo che ci siano stelle di neutroni. In realtà le pulsar, se ne avete sentito parlare, sono stelle di neutroni, quindi le abbiamo viste tra virgolette, okay? Ora, se abbiamo stelle di neutroni in giro per l'universo, può sempre darsi che due si scontrino, o meglio che si incontrino, inizino a girare una attorno all'altra e a un certo punto si possano scontrare. Quando ciò succede, siccome queste due erano giusto un pochino abbastanza leggere per non diventare un buco nero, ma di poco, se due si scontrano chiaramente il risultato non è abbastanza leggero e quindi diventa un buco nero. E quindi questo qua, se volete, è un altro modo per fare un buco nero, avere 2 stelle di neutroni che si scontrano, e chiaramente uno si aspetta che sia più raro, anche se non è chiaro quanto più raro, Okay. E questa situazione è estremamente interessante per due motivi. Questo materiale, questa è una simulazione del computer dello scontro di due stelle di neutroni, queste sono arrivate così, si sono avvicinate, si sono scontrate, si sono toccate in questo momento. Siccome vanno molto veloci e c'è tanta interazione gravitazionale, parte del materiale viene sparato in giro. Questo materiale qua è ricco di neutroni, perché queste sono stelle di neutroni, e quello che succede in questo materiale è che avviene un processo, si chiama di nucleosintesi, cioè si creano dei nuclei pesanti che non si creano in nessuna altra situazione dell'universo. Pensiamo che questi nuclei, e adesso vi dirò quali sono, si creano soltanto quando si scontrano due stelle di neutroni. E questi nuclei sono praticamente tutti i nuclei più pesanti del ferro, compreso l'oro, compreso il plutonio, l'uranio, compresi un sacco di elementi che noi usiamo tutt'oggi e che non potremmo usare se non ci fossero stati gli scontri di stelle di neutroni. Ok? Molti di voi probabilmente avranno qualcosina di oro addosso, quello viene dallo scontro di stelle di neutroni, siamo praticamente sicuri. Ok? In più, avere due stelle di neutroni che si scontrano, due cose molto pesanti e quasi dei buchi neri, perché sono simili ai buchi neri nel senso che sono molto compresse e molto dense, però non sono ancora buchi neri, quando si girano attorno prima di scontrarsi hanno tanta gravità e quindi fanno onde gravitazionali. E questa, come? Esatto, quelle che sono state osservate per la prima volta a settembre del 2015, in quel caso erano due buchi neri che giravano e si scontravano. Questo, se volete, adesso è il santo graal della ricerca di onde gravitazionali e luce insieme, perché queste due, quando si scontrano, fanno sia onde gravitazionali che luce, forse un gamma ray burst. Okay? Infatti si pensa che dei lampi gamma ce ne siano di due tipi, quelli fatti quando collassa la stella e quelli fatti quando si scontrano due stelle di neutroni. Questi si chiamano corti perché si pensa che questi durino di meno degli altri. Okay? Infatti noi vediamo tanti tipi di lampi gamma, ci sono quelli che durano 10, 20, 100 secondi, anche 1000 secondi, ci sono quelli che durano meno di un secondo. Si pensa che questa seconda classe sia generata quando si scontrano due stelle di neutroni. Ci sono delle indicazioni. Innanzitutto, alcuni di questi corti sono avvenuti molto vicini, cioè li abbiamo visti, sono esplosi, abbiamo potuto puntarli con il satellite SWIFT e li abbiamo visti molto vicini, ma nonostante ciò non si è vista nessuna supernova. Ok? Quindi è molto vicino, se c'era la supernova potevo vederla, non c'è, e quindi non c'è stata nessuna stellona che è collassata, non può essere quella situazione lì. Ok? Questo è abbastanza solido, abbastanza, in astronomia cose proprio solide. Okay. E l'altra indicazione è che in un caso, forse in tre adesso dicono, quando si è guardata la curva di luce, sempre questa quantità di luce che è arrivata nel tempo, a un certo punto si è vista una quantità di luce in più rispetto a quella che ci si aspettava, ok? Un punto solo, cioè è una sola misura che magari l'ha sbagliata qualcuno, però da questo punto qua tutti hanno detto: ah, ma abbiamo visto la luce che viene quando si scontrano le due stelle di neutroni da quel materiale che viene lanciato in giro, ok? E quindi questa è oggi l'indicazione più, diciamo, interessante, molto dubbia, della possibilità che veramente questi gamma ray burst corti vengano dallo scontro di stelle di neutroni, che appunto oggi è campo di ricerca nuovissimo, spietatissimo, che tutti vogliono.
Una domanda: a regime il buco nero non ci sono evidenze che emetta della radiazione?
Allora, evidenze è molto dura, perché
è una domanda.
Aver osservato degli oggetti e aver deciso che sono veramente buchi neri è successo. Per quanto riguarda i buchi neri supermassivi, quelli al centro delle galassie, ma perché magari emettevano anche quelli un jet tipo quello del gamma ray burst, se si chiamano radiogalassie, se puntano verso di noi si chiamano blasar, okay? Quindi abbiamo visto questa luce, abbiamo detto ah, ma allora c'è il buco nero, un po' come nel gamma ray burst, abbiamo visto la luce, abbiamo detto ah, allora c'è il buco nero. Oppure nel caso del nostro buco nero nella galassia nostra, al centro della nostra galassia, ci sono tutta una serie di indicazioni, per esempio se guardi le stelle che ci girano attorno, vanno molto veloci, hanno delle orbite molto strette, quindi già probabilmente è un buco nero. Però non è che abbiamo proprio dei buchi neri lì, che noi li guardiamo e diciamo ah, ok, c'è la luce o non c'è. In ogni caso, si pensa che ci sia un tipo di luce che dovrebbe venire fuori dal buco nero, anche se è lì da solo, che non fa niente, che è la radiazione di Hawking, no? Soltanto che è una luce molto debole e infrarossa. La luce infrarossa è
a frequenza molto bassa, insomma.
Sì, quella radio sarebbe meglio che a frequenze ancora più basse, perché la luce infrarossa è sempre difficile da vedere nelle galassie, perché c'è un sacco di polvere che emette già luce infrarossa, no? E quindi è una cosa complicata. Anche se avessimo un buco nero relativamente vicino, penso che sarebbe molto molto difficile riuscire a vedere la radiazione di Hawking, ammesso che esista, perché non tutti sono d'accordo che i buchi neri emettono la radiazione di Hawking. Io penso di sì, ma in ogni caso. E quindi arriviamo all'ultima slide per il capitolo. Allora, mi sono reso conto soltanto adesso di avervi detto una grandissima boiata. Vi ho detto che uno degli strumenti di Beppo Sachs era fatto qui a Brera e lo ho anche insistito più e più volte, e invece era uno strumento di Swift. Ok, mi sono confuso. Okay. Sapete Swift, che ora è operativo e che, se volete, è ancora più importante di Beppo Sachs, quindi non è che ho voluto insistere su una cosa. Monta uno strumento fatto da Brera e Beppo Sachs, non mi sembra, non sono sicuro, però non credo. Quindi l'ampigamma sono stati scoperti nel 69, i dati sono rimasti segreti per qualche anno e pubblicati per la prima volta nel 73. All'inizio c'era questa localizzazione con la triangolazione, finché erano i satelliti attorno alla Terra era molto dura. Hurley ha inventato la rete interplanetaria e è riuscito a fare meglio, ma non è comunque mai riuscito a vedere della luce oltre ai raggi gamma. Okay. All'inizio degli anni 90 è volato Beppo Sachs e si è potuto finalmente misurare la prima distanza e quindi capire che ci doveva essere di mezzo un buco nero. C'è stata la successione con la supernova, che è stata la pistola fumante, ok? Che quindi, ok, abbiamo capito, c'è il collasso della stella massiva, c'è il buco nero. Addirittura oggi si parla anche di una possibile associazione dei gamma ray burst corti, dei lampi gamma corti, con lo scontro di stelle di neutroni, ok? E dal 2004 vola Swift, questo satellite, che non vi ho descritto tanto nel dettaglio, ma che ha questa capacità di ripuntare estremamente rapida, addirittura nel giro di secondi, e il sistema che lo fa girare è un sistema segreto inventato dagli americani, nessuno sa come funziona.
Non ce lo diranno mai,
probabilmente. Però grazie a Swift abbiamo misurato la distanza di tantissimi gamma ray burst, okay? Perché se puoi girare in fretta vedi la luce prima che svanisca, okay? Se ho il tempo faccio l'ultima cosa. Io, appunto, rimanendo un teorico, per me, cioè, poi la cosa fondamentale è: abbiamo uno scenario in mente, che cosa succede quando viene generato un gamma ray burst, un lampo di luce gamma. C'è il buco nero, nato dallo scontro di stelle di neutroni o dal collasso di una stella massiva. In qualche modo, che è complicato e non è ancora compreso bene, però emette del materiale molto veloce, okay, che crea questo getto focalizzato. Questo getto focalizzato all'inizio è troppo denso perché la luce esca, e quindi all'inizio non esce niente, ma a un certo punto, siccome si espande, diventa meno denso, no? Se io ho un gas chiuso in poco spazio è denso, ma se lo lascio espandere diventa meno denso, quindi diventa meno denso, può uscire la radiazione, quindi la luce, in particolare la luce gamma, qualche meccanismo, e qui c'è tanto dibattito, genera il gamma ray burst effettivo, cioè quell'emissione molto variabile di luce gamma, dopodiché questo materiale non fa altro che continuare a espandersi nel mezzo interstellare. Il mezzo interstellare sarebbe il materiale che c'è in giro tra una stella e l'altra, ok? Ed è un gas molto tenue, ci sono poche particelle, ma questo si espande, man mano ne incontra sempre di più, ne incontra sempre di più, e comunque lui, il getto, non è tanto pesante, poco materiale, è solo molto veloce. E quindi inizia a scontrarsi con queste particelle del mezzo interstellare e a rallentare, ed è questa la fase in cui emette quei raggi X che diminuivano, che ha visto Beppo Sachs, quella luce ottica visibile che diminuiva, che ha visto il telescopio William Herschel e poi dopo Hubble Space Telescope. Questo si chiama afterglow, e questa, se vogliamo, è la parte più compresa ad oggi, in realtà, dei gamma ray burst, con un sacco di dubbi, ma è semplice, se volete, fisicamente. È questo materiale che si scontra con il gas interstellare e pian piano rallenta, e rallentando si scalda e si illumina, ok? E questo riusciamo abbastanza anche a fare dei modelli matematici che lo descrivono abbastanza bene. Questa parte è più difficile da capire, e quindi è rimasta in dubbio per quanto sia la prima che abbiamo visto, dal 69. E questa parte qua, cioè quando viene lanciato il getto, chissà, quando capiremo qualcosa di più dei buchi neri forse sarà più chiaro. Quindi questa qua è un po' la figura, diciamo, che vi ho portato, e io sono stato molto, diciamo, vago su tanti punti. Se avete ancora curiosità potete chiedere tutto quello che volete, se lo so vi rispondo.
Ad esempio, mi chiedo se ci sono degli scenari potenziali all'interno di una galassia insomma, ad alto tasso di formazione stagionale, oppure se ad esempio galassie peculiari che sono derivate dall'incontro di
galassie. Allora, chiaramente, nello scenario in cui il lampo è fatto dal collasso di una stella massiva, dobbiamo avere le stelle massive, e per fare stelle massive ci vuole tanta formazione stellare, perché le stelle più massive sono più rare delle stelle meno massive, e quindi se tu hai poca formazione di stelle si formano un po' di stelle di massa piccola e grandi nessuna, quindi ti serve una regione di alta formazione stellare. Quindi ci si aspetta che questi lampi di luce gamma lunghi, quelli associati al collasso di stelle, avvengano in regioni di alta formazione stellare. Preferenzialmente queste regioni si trovano nelle galassie giovani, non è necessariamente 100%, però il più delle volte sono in galassie giovani, e le galassie giovani il più delle volte non sono tanto grandi. Per cui, diciamo, la galassia tipica in cui mi aspetto di vedere uno di questi lampi di luce gamma lunghi è una galassia piccola, giovane, e quindi quando è giovane spesso non è una galassia, per esempio, a spirale, ma una galassia irregolare, perché ha ancora bisogno di tempo per, diciamo, fare ordine nella sua struttura, ok?
Questo è giustificato perché possono essere molto lontane, cioè...
Esatto, e questo succede anche, si dice, a redshift molto grandi, quindi quando l'universo era molto giovane, perché le galassie giovani si sono formate molto molto presto, cioè c'è evidenza di presenza di galassie già a redshift più di 10.
L'anno è così breve perché tutto questo processo di collasso è breve?
Sì. È molto molto sottile la questione, perché non è così semplice, però alla fine dei conti è tutto qui. Cioè, il buco nero è piccolo, il materiale che ci cade sopra ci cade molto in fretta perché la strada da fare è poca, la gravità è fortissima e quindi il materiale cade molto in fretta, e quindi tutto succede in un tempo dell'ordine di qualche secondo, effettivamente. La luce che noi vediamo non viene in realtà da questa situazione, cioè dal buco nero e il materiale che ci cade sopra, ma viene da questo oggetto che viene poi sparato, e dopo che viene sparato deve succedere qualcosa nell'oggetto che emetta la luce. E quindi, in linea di principio, uno dice: perché dovrebbe esserci una corrispondenza chiara tra i tempi dell'accrescimento, cioè del materiale che cade sul buco nero, e tra i tempi dell'emissione. Succede che, non voglio entrare veramente nei dettagli, ma ci si aspetta che ci sia questa corrispondenza chiara, quindi che la luce alla fine di tutto questo ambaradan venga emessa con dei tempi che sono gli stessi con cui è successo l'accrescimento di materia su Bucone. Quindi
100 giorni
massimo. No, 100 secondi.
Vedeva 100 giorni dopo, no?
Quello è lo scontro del materiale. Aspetta, vediamo questa figura qua. Lo scontro poi del getto con il materiale, quello avviene su 100 giorni, anche anni. Però il primo, i lampi gamma, che sono la parte iniziale molto variabile, quello dura qualche secondo. Questa parte dei lampi gamma è direttamente legata ai tempi con cui succede, con cui cade la materia sul buco nero. Ok? Il tempo invece di questa parte che si chiama afterglow di decelerazione del materiale nel mezzo interstellare, quello può essere lunghissimo e non è direttamente legato. È invece legato a quanta energia c'è dentro questo materiale che sta andando, quanta energia cinetica, e a quanto è denso il mezzo interstellare.
Ma è soltanto che spiegassi a cosa si deve il nome di questo hotel.
Di satelliti? Hai ragione, scusa, sono veramente ingiustificato. Allora, adesso torniamo qua. Beppo Sachs. Sachs è il nome del satellite, il satellite per astronomia X in italiano, è stato nominato Beppo in onore di Beppo Chialini, che penso che sappiate tutti chi è, quindi non c'è bisogno che... Ah sì, veramente. E penso che la gran parte degli astronomi, anche di Brera, debbano tantissimo.
E non ha preso il nome,
poveretto.
Infatti,
per il terzo,
a niente.
Mi scusi, quando lei dice che alcuni di questi fenomeni si generano molto vicini, intende dire nella nostra galassia o in galassie vicine?
Molto vicini è dal mio punto di vista, che sono abituato a cose extragalattiche lontanissime. I più vicini sicuramente non erano a meno di 100 megaparsec, quindi a meno di 300 milioni di anni luce.
Qua dietro.
Il fatto è che sembra che l'universo sia diventato man mano sempre meno favorevole per la nascita di questi eventi, e qualcuno dice che la vita sulla Terra si è potuta sviluppare anche perché non ci sono più gamma ray burst nella nostra galassia, perché se ogni tanto ci fosse un gamma ray burst che ci spara addosso non ce la passeremo proprio benissimo, ma da lontano, se fosse nella galassia sarebbe un disastro. Se è a 100 megaparsec fa niente.
L'ozono non sarebbe sufficiente,
no?
Beh, io direi che, insomma, devo offrire una bottiglia di vino a Gabriele.